Adesso lì la traduzione italiana dice, chiama questo capitolo la fantasia morale, la fantasia morale. Anche il tedesco di moralische Fantasie, però è importante non fare di queste cose grandissime, enormi, una questione, come dire, klanglich, tirchia di terminologia. Mettiamoci accanto a fantasia, mettiamoci altri due o tre termini italiani. Fantasia, la fantasia, la fantasia. C'è una bella parola italiana che Rosmini avrebbe, come dire, auspicato che fosse invalsa molto di più in italiano ed è l'immaginativa, la fantasia morale, l'immaginativa morale. L'intuizione morale. Ci sono un paio di conferenze, 20-25 anni più tardi, dove Steiner dice quello che io nella filosofia della libertà ho chiamato la fantasia morale è la stessa cosa che l'intuizione, l'intuitività morale. La fantasia morale, se chiedete a me, che mi sono spostato un po' verso il nord e faccio un po' fatica ogni volta che mi devo rituffare nell'italiano. Se chiedete a me quale parola vorreste privilegieresti tu, io direi la creatività morale. La creatività morale. Perché questa parola, anche in italiano, esprime il nucleo, proprio il centro di ciò di cui stiamo parlando, la capacità in campo morale, nel campo dell'agire, nel campo di comportarsi, nel campo reale dell'evoluzione, di essere creatori, di essere creativi. La creatività morale. Comunque, mettiamocene tutte queste l'immaginativa morale, l'intuizione morale, la fantasia morale, la creatività morale. Il sottotitolo dice Darwinismo e moralità. Un secolo fa, quando la filosofia della libertà è stata scritta, più di un secolo fa, 1893-94, dicembre 93, gennaio 94. C'era la grande, diciamo, l'ondata enorme del darwinismo, Charles Darwin, adesso abbiamo appena pubblicato in tedesco una conferenza pubblica di Steiner, mai pubblicata, sull'origine dell'uomo e lì si parla molto di Charles Darwin. The Origin of Species, l'origine delle specie, 1859, un libro che ha fatto epoca, se volete, come una bomba nel mondo della cultura di allora. Mi sono fatto un po' di nozioni, il 24 novembre del 1859, a quei tempi altro che la Rowling col suo Harry Potter, che adesso ha scritto un altro, anche in Italia c'è la traduzione? Non ancora, c'è. Arriva a dicembre la traduzione. Comunque pare che il grosso furore del Harry Potter non ci sia più. Il 24 novembre del 1859, la prima edizione, 1250 copie, che per allora era un'enormità, nel giorno della comparsa sono sparite tutte. I teologi di allora Darwin, questo spirito, come dire, occidentale, Darwin era una persona religiosissima. Però il mondo occidentale, a differenza dal mondo dell'Europa centrale di lingua tedesca, mantiene, ma proprio assolutamente separati, il mondo della fede e il mondo della scienza. Non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Guai se l'uno comincia a pasticciare nell'altro. Perché la fede deve essere pura, e per essere pura non deve avere neanche un barlume di scienza, e la scienza deve essere pura scienza, guai se viene contaminata dalla fede. Michael Faraday, forse qualcuno di voi lo conosce, un genio in campo di elettricità, eccetera, era, in quanto credente, profondamente credente, in una piccola setta, no? E dice una frase lapidare di Michael Faraday: "There is no philosophy in my theology." Nella mia teologia, quindi nella mia fede, non c'è nulla di razionalità. Filosofi significa scientificità razionale. L'uno non ha nulla a che fare con l'altro. Allora, Charles Darwin, nella prima edizione, parla 7 volte The Creator. Perché era un bravo cristiano. 7 volte. The Creator è il creatore divino, è la divinità. Poi, tra l'altro, scritto maiuscolo, il creatore. E il concetto di Darwin è: il creatore ha creato all'inizio forse soltanto una specie di pianta, o forse pochissime. Comunque, non tutte quelle che ci sono adesso. Perché tutte quelle che ci sono adesso, con tutta la diversità, sono saltate fuori, e diceva agli inglesi di allora, ma scusate tanto, sono saltate fuori per adattamento, lotta per l'esistenza, adattamento all'ambiente. Le piante che si sapevano adattare sono sopravvissute, e lo stesso gli animali, no? E queste cause dell'evoluzione le chiama lui secondary causes. Le cause secondarie, perché questo principino qui resta la causa principale, perché se non ci fosse stato lui che dava l'inizio non ci sarebbe nulla. Però va capito che allo spirito occidentale come Charles Darwin, lui la divinità la lascia in pace, non gli interessa proprio per nulla. Si tuffa, lì c'è tutto il suo interesse, in questo mondo della percezione, studia la rosa, come cresce, come in tutt'altro modo, là dove l'acqua è calda, il clima è caldo, invece tutt'altro modo al nord dove è freddo, eccetera. Quindi lui, a lui interessa ciò che è sorto, anche le differenziazioni delle specie sorte in base alla lotta per l'esistenza, in base all'adattamento all'ambiente. Ma c'è l'adattamento all'ambiente o no? L'ambiente non ha nessun influsso sull'evoluzione delle specie, ma sarebbe da teste bacate pensarlo, no? Ovviamente è chiaro l'ambiente in cui una specie di pianta si trova ha una causazione enorme sul modo di differenziarsi di una pianta o di sparire di una pianta e di un animale. Quindi il nuovo del darwinismo non è tanto che venga negata la causalità dallo spirito creatore, viene presupposta, ma l'interesse è sparito. E perché è sparito l'interesse? No. Perché manca la percezione. E sulla divinità ognuno può dire quello che vuole. Forse un Mosè, mille anni prima di Cristo, aveva ancora la percezione di questo essere spirituale che gli chiede, parla con lui, quindi deve avere un minimo di percezione. Gli dice, guarda che adesso io ritorno dagli israeliti, quelli mi ammazzano se non riesco a dire neanche il tuo nome. Dimmi qual è il tuo nome in modo che gli possa dire. E quello là gli dice, Yahweh, Eye Asher Eye, io sono. Grazie, ma che nome è? Io sono colui che sono. Ma dimmi allora chi sei. Io sono l'io sono. Allora Mosè scende giù con le 10 tavole, vede che quelli là danzavano attorno al vitello d'oro, lapis degli egiziani, quindi volevano tornare indietro nell'evoluzione, al livello degli egiziani, anziché far da ponte al quarto periodo di evoluzione, i greci e i romani. Lui, stando a Michelangelo, spacca le due tavole della legge, e lui gli chiede, ma scusa, ma tu da dove vieni? Sono stato sul monte, ho parlato con Dio. Sì, ma con chi hai parlato? Ci sono tanti di esseri divini e diavoli. Come si chiama questo tipo? Si chiama Io Sono, ma ha detto, digli che io mi chiamo Io Sono, ma sei matto! Quindi da allora gli esseri umani hanno perso sempre di più ogni tipo di percezione riguardo a ciò che è spirituale. Per fortuna! Altrimenti non avremmo imparato a pensare come si deve sulla falsa riga, che non è la falsa riga, è la giusta riga della percezione sensibile. E soltanto quando avremo sufficientemente imparato la logica del Logos, che si è fatto carne nelle percezioni, avremo il diritto di cominciare ad avere anche delle percezioni su ciò che è spirituale. Io potrei parlarvi di tanti antroposofi, non soltanto antroposofi, tante persone che sono convinte che sarebbe meglio, sarebbero più realizzate, sarebbero più contente, una cosa che vi ho detto spesso, se potessero almeno cominciare a vedere qualcosa di ciò che è spirituale. Una mezza coda di diavolo, santa pace, un corno, anche uno solo. Gli angeli, una mezza ala. E questo pensare, c'è gente che fa un sacco di esercizi, di meditazione, eccetera, per arrivare finalmente a vedere qualcosa di spirituale. È un'illusione, è un inganno, un grosso inganno. Aumentare le proprie percezioni significa aumentare la propria ignoranza. La ricchezza dello spirito non è nel numero di percezioni che io ho, ma nel numero di concetti. E se uno dicesse, però io ho già creato tutti i concetti possibili, creabili, in base alla percezione sensibile, adesso avrei il diritto di avere anche la percezione sovrasensibile. A quel punto io direi, sei proprio sicuro di aver pensato tutto il pensabile in base alla percezione sensibile? Io, per quanto mi riguarda, sono ben contento di avere davanti a me ancora almeno un paio di vite. Allora, Charles Darwin, ponendo l'occhio, ponendo l'accento sul lato percepibile dell'evoluzione, ci descrive in un modo convincente, in un modo anche scientifico, bello, scrive bene in inglese Charles Darwin, ci descrive tutto il movimento dell'evoluzione e si ferma all'uomo in quanto animale superiore. Perché chiama l'uomo un animale superiore? perché gli manca il concetto di uomo. Il concetto di uomo in quanto diverso dal concetto di animale. L'uomo è qualcosa di del tutto diverso dall'animale, non un animale superiore. Così come la pianta è una realtà del tutto diversa dalla pietra, dal minerale, così come l'animale è una realtà del tutto diversa dalla pianta, così l'uomo è una realtà del tutto diversa dall'animale. Solo che il concetto di uomo è il primo che non ha percezione esterna. Perché nella percezione esterna io vedo un animale. Il corpo è un corpo animale, più complesso, ma è un corpo animale. La differenza specifica tra l'animale e l'uomo è lo spirito, ma lo spirito non lo posso percepire sensibilmente. Cosa bisogna fare per percepire lo spirito? Tutta la prima parte della filosofia della libertà che abbiamo fatto risponde a questa domanda. Lo spirito lo puoi percepire soltanto partendo da quel tipo di spirito, da quella manifestazione di spirito che ti è direttamente accessibile, ed è il pensare. Quindi, per percepire lo spirito, devo, in quanto essere umano, devo percepire il pensare, perché il pensare è il primo elemento puramente spirituale accessibile a ogni essere umano. E soltanto colui che, in quanto uomo, percepisce il pensare come pura creazione spirituale dell'uomo, può creare il concetto di uomo in quanto spirito. E allora non potrà più dire l'uomo è un animale superiore, ma dovrà dire l'uomo è una realtà del tutto diversa, tanto diversa dall'animale, quanto l'animale, ancora più diversa, comunque c'è un rubicone anche tra l'animale e l'uomo, come c'è tra la pianta e l'animale, come c'è tra la pietra e la pianta.